it's not burning holes through me. I'm gasoline, I'm burning clean. 20th century go to sleep. You're Pleistocene. That is obscene. That is obscene. You are the star tonight. Sun electric out of sight. The light eclipses the moon tonight. Electrolyte. You're out of sight. If I ever want to fly Mulholland Drive, I am alive. Hollywood is under me. I'm Martin Sheen. I'm Steve. Jimmy Dean, you are a star tonight. Sun electric out of sight. Light eclipses the moon tonight. Electrolyte, you're out of
Benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi siamo partiti direttamente dalla musica dei REM. Electrolyte l'avrete di sicuro riconosciuta da quel capolavoro incredibile che è stato, che è ancora, New Adventures in Hi-Fi dei REM. E adesso partiamo subito con il primo libro della puntata di oggi, che non è un libro. Prima vi dico cosa stiamo ascoltando. Come al solito stiamo ascoltando Arvo Part. Lo passo spesso qui a Giocare col Fuoco, è uno dei miei compositori contemporanei preferiti e oggi ci interessa perché è estone. Infatti partiamo da un recente numero di The Passenger, la rivista monografica di Iperborea che è dedicata di volta in volta a un paese diverso, e oggi parliamo di questo bel numero dedicato non a un solo paese ma a tre paesi, quindi i paesi baltici: Estonia, Lettonia e Lituania. Vi leggo qualcosa dall'editoriale che apre il numero. All'indomani dell'attacco russo all'Ucraina, le grandi potenze del mondo occidentale si sono svegliate in stato confusionale, con l'amara consapevolezza di non essere state in grado di leggere la svolta epocale che si stava approntando, i cui segnali, con il senno di poi, erano manifesti. Tutti sbigottiti tranne una piccola regione d'Europa, ininfluente e trascurata, ma che, come i fratelli minori nelle fiabe, aveva saputo ascoltare i discorsi dei grandi. I tre cosiddetti paesi baltici hanno da poco festeggiato 3 decenni di ritrovata indipendenza, assaporandola senza mai dimenticare da chi si sono emancipati, non solo a causa delle frontiere esterne, ma per un confine interno che in maniera diversa mina tutti e tre. Quello tra le popolazioni autoctone e i russofoni, minoranza in larga parte emarginata e tagliata fuori dalla vita civile, è per questo imprevedibile. Con accenti diversi, Estonia, Lettonia e Lituania sono accomunate da uno sforzo per essere considerate europee, cosmopolite, occidentali, perché le si associa tutto meno che alla Russia. Ognuna cerca di sottolineare la propria specificità attraverso politiche e pratiche culturali volte a rafforzarne le identità peculiari, lotta comprensibile se si tiene conto che, come nel presente volume, è diffusissima la tendenza ad accorparle. Dallo zelo dei lituani nello studio della loro lingua e nella stesura di un vocabolario durato un secolo, alla vivacità dei cori lettoni, che tra le altre cose attingono a un repertorio di un milione di dainas, agli estoni un po' troppo affezionati a una visione romantica che li vorrebbe come un popolo ugro-finnico dei boschi. Viste dalla vecchia Europa, alcune di queste manifestazioni possono sembrare folcloristiche e in non pochi casi anche eccessivamente nazionalistiche. Ma bisogna tener conto che qui la storia è sempre recente, il passato vivo. Basta togliere gli occhiali novecenteschi per riscoprire il Baltico come collegamento tra mondi e non come muro tra blocchi, per coglierne il secolare ruolo di porta tra cultura germanica, Svezia, Finlandia e i vasti territori dell'Est. E in questo connubio tra una scoperta continua delle proprie radici e una forte spinta verso il futuro, che i paesi baltici possono essere un esempio per un continente in equilibrio precario tra grandi ideali, paure e crisi di identità. E questo era l'editoriale. È un numero molto interessante, come sempre queste riviste monografiche su diversi paesi trattano sempre di argomenti di grande attualità e di grande interesse, uscendo dai luoghi comuni. Io oggi qui voglio leggervi un bell'articolo di Sofia Jungs, Il mare degli Estoni, passato e presente del Mar Baltico, ponte e barriera tra l'Estonia e il mondo. E lo facciamo, come vi dicevo, facendoci accompagnare dalla musica di Arvo Part. Il mare degli Estoni, nella traduzione di Daniele Monticelli. La storia in Estonia è parte viva dell'identità, come dimostrano le circostanze più svariate. Una volta ero a un festival vichingo sull'isola di Saaremaa e ho assistito a un litigio tra estoni e lettoni. La ragione della disputa era la distruzione della città svedese di Sigtuna nel 1187. Gli estoni affermavano che a distruggere la città erano stati i vichinghi estoni, e i lettoni affermavano con altrettanta passione che erano stati piuttosto i vichinghi lettoni a saccheggiare la Svezia. La diatriba in cui entrambe le parti rivendicavano per sé un'impresa violenta e barbara ci dimostra quanto sia importante per l'identità nazionale poter affermare che non ce ne siamo stati semplicemente seduti sulla spiaggia a guardare mentre gli altri scrivevano la storia. Al contrario, siamo stati attivi e abbiamo determinato la nostra posizione nel mondo. Il mare è stato aperto anche a noi, e le rotte marittime non portano solo il mondo in Estonia, ma anche dall'Estonia in tutto il mondo. Gli Estoni amano citare Ernest Hemingway che nel suo romanzo Avere e non avere del 1937 scrive che in ogni porto del mondo c'è un Estone. Secondo me l'uso della citazione di Hemingway esprime il desiderio di rimuovere il fatto che il Mar Baltico è stato rinchiuso nella cortina di ferro innalzata dall'Unione Sovietica, amplificando così la fantasia secondo la quale gli Estoni sono un popolo libero e intraprendente, la cui terra è unita a tutti i mari del mondo attraverso il Mar Baltico. Un paio di anni fa, la mia famiglia è entrata in possesso di una piccola casa di villeggiatura nell'arcipelago di Inkoo, nella Finlandia meridionale. Per raggiungere la casa dal continente bisogna utilizzare una piccola barca a motore. Anche se le mie radici estoni sono saldamente legate alla vita costiera, non avevo mai guidato una barca a motore. Ho dovuto imparare a metterla in moto e ad approdare, ma innanzitutto come funziona un motore fuori bordo. Se si mette in moto è semplice, ma che fare se non si mette in moto? Forse la batteria o il serbatoio non sono collegati bene? E come tenere a bada i bambini quando la barca non vuole partire? Imparando a usare la barca mi sono tornate alla mente le storie sulla fuga dei miei bisnonni in Svezia. Anche loro avevano navigato su una piccola imbarcazione per lasciare l'Estonia durante la Seconda Guerra Mondiale. Io nella mia casa sull'isola ci vado in estate, quando fa caldo e c'è poco vento. Loro invece all'inizio dell'autunno del 1944 dovettero partire non appena trovarono un posto a bordo e non si vedevano navi da guerra in giro. Allora il mare era tutt'altro che calmo e le onde facevano paura. In tutto circa 80.000 estoni fuggirono attraverso il Mar Baltico. Tra di loro i parenti di mio padre, che prima della guerra vivevano in alcuni villaggi costieri dell'Estonia settentrionale. Molti speravano di poter ritornare solo qualche anno più tardi, ma ben presto fu chiaro che il mare era diventato una cortina di ferro tra l'Occidente e l'Est e che l'Estonia sarebbe rimasta sotto l'occupazione sovietica. Sebbene il mare fosse ufficialmente chiuso, c'era chi si avventurava ad attraversarlo. Accanto alle tante storie terribili dal finale triste, ce n'è una felice, che parla di un soldato finlandese che al tempo della guerra aveva prestato servizio sull'isola di Naisaar, 12 km a nord-ovest di Tallinn. Il suo nome era Herbert e tornato in Finlandia non poteva darsi pace, come scrisse lo storico Jaak Sammet nel 1991. Herbert aveva infatti incontrato una giovane donna di nome Alice e non riusciva a dimenticarla. La nostalgia e l'amore erano talmente forti che Herbert si costruì una barca e alla fine dell'estate del 1946 attraversò il Golfo di Finlandia per chiedere ad Alice di sposarlo. Herbert riuscì a eludere il radar della guardia costiera e arrivò sull'isola di Naisaar. Trovò la sua Alice, che fortunatamente acconsentì ad andare in Finlandia con lui. La barca di Herbert passò ancora una volta inosservata e un mese dopo la coppia si sposò felicemente a Helsinki. Un'altra storia la racconta il pittore e maestro di karate Rein Siim nel libro di Marion Pajmetz, Rein Siim Kulg, uscito nel 2020. Negli anni 70, quando Rein cominciò a occuparsi in maniera approfondita del karate, quest'arte marziale non era ufficialmente consentita in Unione Sovietica. Ciò significava che le persone che praticavano il karate dovevano farlo di nascosto. Ma Rein coltivava segretamente anche un'altra passione e ossessione, l'idea di fuggire dall'Unione Sovietica in Occidente. Lui e sua moglie Ludmilla Siim insieme elaborarono diversi piani per attraversare il Golfo di Finlandia e inventarono mezzi acquatici di ogni tipo, tra cui anche un pedalò per due. Alla fine, nel 1977, la coppia di artisti raggiunse l'Occidente in un modo completamente diverso e ufficiale. Divorziarono e si sposarono con due finlandesi. Entrambi poterono unirsi così al nuovo consorte in Finlandia. Invece del pericoloso pedalò, a portarli nel mondo libero fu un comodo traghetto. Ma il prezzo che dovettero pagare fu il loro matrimonio. Herbert, Alice, Rein, Ludmilla e qualche altro fortunato sono notevoli eccezioni. Per la stragrande maggioranza degli estoni, la via marina verso occidente era assolutamente sbarrata. All'inizio degli anni 2000 ho lavorato a un progetto di sociologia urbanistica il cui tema era città e identità. Nell'ambito di questa ricerca, una sera sono capitata a casa di Dagmar, una 35enne che abita a Tallinn Nord. Dagmar aveva vissuto la maggior parte della propria vita nel quartiere di case di legno di Kalamaja, costruito all'inizio del XX secolo per gli operai delle fabbriche di Tallinn, ma diventato nell'ultimo decennio una delle zone preferite da hipster e ceto medio. Dagmar mi ha raccontato a lungo di come la gente abbia cominciato a guardare e a giudicare il suo quartiere con occhi diversi. Invece di parlare delle baracche della zona nord di Tallinn, si è cominciato a definirlo un patrimonio culturale unico e una zona residenziale di grande valore culturale, elogiando naturalmente la vicinanza del mare, che incontra la costa ad appena un paio di centinaia di metri dal quartiere. Sembra che un fatto tanto evidente non abbia bisogno di essere sottolineato. Basta guardare la cartina per vedere che la zona nord di Tallinn è una penisola. Nell'infanzia di Dagmar questa zona sembrava invece uno stretto vicolo cieco. Da bambina non pensava alla vicinanza del mare e della spiaggia, semplicemente perché non ci si poteva andare. La Seconda Guerra Mondiale e l'occupazione sovietica non sono mai troppo lontane quando parlate con un estone. Nell'estate del 2022, durante una serie di concerti, sono passata dal paese di Vainupea, sulla costa settentrionale dell'Estonia, a poco più di 80 km a est di Tallinn. Ci godevamo la spiaggia assolata e alcuni di noi si sono fatti un lungo bagno. Un paio di giorni più tardi prendevo il caffè nel giardino della mia amica Lee. Io ho parlato tra le altre cose di quel giorno sulla spiaggia. Sentendo il nome del paese, lì ha reagito immediatamente. Oh, vai in Upea! È venuto fuori che anche lei aveva trascorso lì diverse belle estati negli anni 70 e 80. Anche allora il mare si estendeva fino all'orizzonte. I grandi massi granitici prendevano il sole tra le onde e l'aria sapeva di sale. Ma si viveva sotto un altro regime. La sera le guardie di confine rastrellavano la sabbia per controllare la mattina dopo se qualcuno fosse andato in spiaggia di nascosto durante la notte. La gente del posto sapeva naturalmente come raggiungere il mare di notte senza lasciare tracce che conducessero le guardie di frontiera fino alla casa di chi si era avventurato a violare la zona di confine. Ricordo un altro episodio nella casa di villeggiatura di un amico alla metà degli anni 90. Era una notte di giugno senza vento e ce ne stavamo seduti attorno al fuoco, a un centinaio di metri dal mare. Il luogo del falò, dalla parte della spiaggia, era protetto da un muro di massi naturali alto quanto bastava per nascondere il fuoco dalle pattuglie della guardia costiera. Quando vi sono tornata, un paio di anni più tardi, il luogo dove avevamo fatto il fuoco era stato spostato, in modo da potersi sedere sotto il cielo stellato, in piena vista del mare aperto. Le saghe nordiche descrivono i viaggi dei vichinghi verso le coste orientali del Mar Baltico e attraverso i fiumi nell'entroterra fino alla città russa di Novgorod. Le carte dei periodi successivi mostrano le rotte marittime medievali utilizzate dalle grandi e piuttosto goffe navi commerciali della Lega Anseatica e dalle navi inviate dalla Chiesa Cattolica. 2008 e nel 2010, sull'isola di Saaremaa sono stati ritrovati due relitti risalenti alla fine del VII secolo. Molto probabilmente erano stati costruiti in Scandinavia e non avevano alberi né vele. Gli archeologi ipotizzano che abbiano navigato a forza di remi lungo la costa del Baltico, tra le isole e forse anche in mare aperto. Lo storico Rebas, nel libro Immersioni, 16 studi sulla storia del Baltico, scrive che la conoscenza delle vie marittime venne trasmessa per secoli tra gli uomini del luogo per via orale. L'isola di Saaremaa ha avuto un ruolo fondamentale nei primi rapporti storici tra le sponde opposte del Baltico, perché la sua posizione la rendeva uno snodo del commercio, soprattutto di sale, tra l'Estonia continentale e l'isola svedese di Gotland. Gli abitanti di Saaremaa producevano inoltre ferro in quantità sufficienti sia per le necessità interne che per il commercio. Hein sottolinea che la navigazione faceva parte della vita quotidiana degli antenati degli Estoni e ricorda le storie che raccontava il professor Gustav Rank dell'Università di Tartu sul rapporto degli uomini di Saaremaa con il mare. Rank ricordava che negli anni 20 del Novecento gli uomini più vecchi usavano dire che per veleggiare da Saaremaa a Gotland ci voleva giusto il tempo necessario perché la minestra si raffreddasse abbastanza per diventare mangiabile. Poco più di un anno prima dell'indipendenza dell'Estonia, il 19 luglio 1990, la motonave Nord Estonia salpò da Tallinn per la prima volta con a bordo i passeggeri diretti a Stoccolma. Da quel giorno i traghetti passeggeri tra Estonia e Svezia hanno fatto servizio regolare, anche se negli ultimi anni le restrizioni dovute alla pandemia hanno ridotto il traffico al minimo. I traghetti tra Tallinn e Stoccolma somigliavano più a un ponte che unisce le due sponde del Baltico che a un'imbarcazione galleggiante. Ho viaggiato per la prima volta sulla Nord Estonia nell'autunno del 1991. Avevo un biglietto e un visto per l'Unione Sovietica già per il 19 agosto di quell'anno. Ma la storia volle che non si trattasse del momento migliore per una crociera sul Baltico. Quel giorno mia madre mi svegliò e mi disse che non sapeva se potevo andare in Estonia perché Gorbaciov era scomparso. Fa niente, pensai io, ricomparirà tra poco. Presi il treno dalla mia città natale e a Stoccolma mi imbarcai sulla motonave. Tra gli altri passeggeri c'erano molti giornalisti e fotografi con grandi obiettivi da paparazzi. Gli altoparlanti trasmisero l'avviso che il governo svedese consigliava di non recarsi in Unione Sovietica. Capii allora che la situazione era seria. Da una parte volevo andare, dall'altra sapevo che per i miei conoscenti estoni sarebbe stato difficile prendersi cura di me nel bel mezzo di una crisi storica. E i miei genitori si sarebbero preoccupati terribilmente. Scesi dalla nave e rimasi a Stoccolma perché non volevo tornare a casa. Con gli altri membri della band suonammo per le strade della capitale della Svezia, invece di esibirci a Tallinn. Nello stesso tempo, seguivamo gli avvenimenti nel Baltico. Quando finalmente giunse la notizia che l'Islanda aveva riconosciuto l'indipendenza dei paesi baltici, ci mettemmo a correre in giro come pazzi. «L'Estonia è libera! L'Estonia è libera! Ricordate questo giorno, abitanti di Stoccolma! Oggi, dall'altra parte del mare, si scrive la storia». Un paio di mesi più tardi ero di nuovo sulla motonave Nord Estonia, stavolta senza un visto per l'Unione Sovietica. Avevo 19 anni. In mezzo al mare mi venne in mente che mia nonna Ilme aveva la mia stessa età quando aveva attraversato quello stesso mare. Lei si dirigeva dall'Estonia in Svezia appena prima dell'inizio dell'occupazione sovietica. Io andavo dalla Svezia all'Estonia appena dopo la fine dell'occupazione sovietica. È difficile spiegare ciò che avviene a livello psicologico in circostanze simili. La terra natale della nonna e dei miei parenti paterni era per me un paese straniero. Si dice che i discendenti degli estoni in esilio siano tornati in Estonia all'inizio degli anni 90, ma io sentivo piuttosto di andare in un posto per la prima volta. La vecchia patria della nonna mi era nuova. A spingermi verso il mare non era stata la nostalgia, ma la curiosità. Dopo un paio di visite piacevoli e avventurose, nel 1994 decisi di rimanere in Estonia più a lungo. Se qualcuno mi avesse detto che questo soggiorno sarebbe durato 19 anni, avrei riso di cuore. Invece andò proprio così. In un paio d'anni imparai l'estone e la lingua mi strinse più forte ai parenti dei miei genitori in Svezia ed Estonia, ma soprattutto ai miei nuovi amici e colleghi. Cominciai la vita estone nella cittadina di Viljandi, nell'entroterra dell'Estonia meridionale. All'inizio degli anni 90 l'Accademia della Cultura di Viljandi aveva cominciato a ricostruire e insegnare diversi aspetti della cultura tradizionale estone, come la musica folcloristica e i costumi nazionali. Lo scopo era liberarsi dei fenomeni e delle norme culturali imposte dall'Unione Sovietica, in cui la cultura nazionale aveva la funzione di veicolare il messaggio socialista usando le forme tradizionali del folklore. Frequentando i nuovi corsi di storia della cultura estone, scoprii che molti degli argomenti erano nuovi anche per gli studenti cresciuti in Estonia. Il ritorno alle radici riguardava dunque non solo i discendenti degli estoni e della diaspora, ma gli studenti estoni di ogni ordine e grado. Anche gli insegnanti imparavano e insegnavano allo stesso tempo. Una mattina, alla fine di settembre del 1994, camminavo come sempre verso l'accademia. A metà strada mi accorsi che davanti a quasi tutte le case sventolavano bandiere a lutto. Arrivata all'accademia, venni a sapere che era accaduto qualcosa di terribile e di impensabile. La motonave Estonia era colata a picco sulla rotta tra Tallinn e Stoccolma. A bordo c'erano quasi 1000 persone di cui non si sapeva ancora molto. Tutto questo accadeva prima di internet, quando in molte case non c'era ancora nemmeno il telefono. Corsi alla stazione dei pullman e andai a Tallinn per avere informazioni fresche e affidabili e chiedere se qualche mio amico o conoscente fosse nella lista dei passeggeri. Purtroppo era così, poiché a quel tempo a Tallinn e in Estonia vivevano solo pochi svedesi. Fui invitata a suonare il violino e cantare alla prima cerimonia commemorativa, che si svolse alla sala dei concerti del Linnahall subito dopo la tragedia. La bocca cantava e il cuore piangeva. La metafora della nave come ponte andò così in frantumi e rimase solo il mare rombante delle tempeste autunnali. Diverse inchieste ufficiali hanno cercato di far luce sulle cause del naufragio, ma l'opinione pubblica estone non ne ha ancora accertato le conclusioni. La cicatrice del naufragio continua a dolere, soprattutto in occasione degli anniversari della tragedia. Le inchieste sul naufragio della motonave Estonia possono essere descritte come una piattaforma comune o un progetto di tre paesi, Estonia, Svezia e Finlandia, per imparare a lavorare insieme. Avendo vissuto sia in Estonia che in Svezia e Finlandia dopo il naufragio, ho potuto osservare da vicino il percorso delle indagini nei tre paesi. Questo processo rispecchia, a mio parere, qualcosa di più che una semplice perizia tecnica sul naufragio. Ci ha mostrato cosa consente di creare fiducia tra paesi e cosa la mette in crisi. Abbiamo anche visto come a volte le opinioni pubbliche di paesi diversi credano alla stessa spiegazione, ma anche come altre si muovano in direzioni diverse. In un paese la cicatrice della catastrofe già quasi indolore può riprendere a sanguinare quando nel paese vicino accade qualcosa che fa emergere di nuovo il dolore nascosto. Thank you.
I'm searching. For my true love, and I know she's there. Just carry on, just carry on. And I promise I'll find you and it won't be long. Just hold on, just hold. So I'm trying to be a better man, but the world goes on. Yes, the work goes on. Yes, the work goes on. One day. With wet shoes and weather, and when the last day is done.
Siete sempre a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Vi ho appena fatto sentire questa canzone molto bella dei The Magic Lantern, il titolo è Holding Hands. Mi sembrava perfetta per chiudere questa prima parte della puntata di oggi dedicata ai Paesi Baltici, tratta dal numero sui Paesi Baltici per l'appunto di The Passenger, la rivista pubblicata, il magazine pubblicato da Iperborea. E adesso passiamo a qualcosa di completamente diverso, anche se non troppo. Stiamo ascoltando della musica folcloristica moldava. Sentiamola un po'. Ecco, vi siete immaginati di essere in un campo aperto in Moldavia, magari nei dintorni di un piccolo villaggio, nella domenica di festa? Cosa voglio leggervi adesso, tutto questo lungo panegirico? Blacky Edizioni ha pubblicato, credo, qualche tempo fa, infatti questo libro l'ho recuperato stamattina dalla mia libreria, era passato un po' sotto silenzio, pubblicato nel 2020, un libro di Alastair Bonnet che si intitola Fuori dalle mappe, pubblicato da Lorenzo Vetta. Lorenzo Vetta tra l'altro è anche un caro amico, quindi come al solito ogni tanto faccio uso personale di mezzo pubblico e saluto il grande Lorenzo Vetta, un tempo una grande mezzala, un suggeritore di centrocampo dai piedi fini, non esattamente un lottatore in campo ma con una grande visione di gioco e degli ottimi piedi, calciava anche delle bellissime punizioni. Abbiamo giocato insieme per tanti anni in questa squadra di vecchie glorie che si chiamava Carl Zeiss Jena, in onore alle ottiche che poi sono state usate lungamente nel cinema, che venivano prodotte proprio a Jena nella DDR. Bene, a parte questi fatti miei, di cui ogni tanto vi metto a parte, cosa volevo leggervi da questo Fuori dalle mappe? Un paio di cose e a cominciare, innanzitutto volevo dirvi che cos'è questo Fuori dalle mappe. Alastair Bonnet racconta 48 luoghi che non si trovano sulle mappe, un inno all'imprevisto su un pianeta ormai interamente mappato e quindi spiegato da Google. Un omaggio emozionante ai confini sfocati e alle fantasie vere, all'idea che l'uomo non conosce tutto, né tutto può essere scoperto e conquistato. E ancora, un'ode al territorio come fabbrica delle nostre vite, dove costruiamo la nostra identità e la nostra memoria. Insomma, è un elenco di 48 luoghi scomparsi dalle mappe per i motivi più diversi, o comunque dei non luoghi, in qualche modo. E cominciamo proprio da un luogo che c'entra con la Moldavia. La Gagauzia. Sembra un film comico, ma non lo è. Con tutto il rispetto massimo e profondo per i gagauzi in ascolto. La vicenda della Gagauzia illustra l'incessante potere del nazionalismo di dividere e suddividere le nazioni in unità di dimensioni sempre più ridotte. Questa regione si trova nel sud della Moldavia, un piccolo paese senza sbocchi sul mare, di 3 milioni e mezzo di abitanti incassato tra l'Ucraina e la Romania. Diventata indipendente nel 1991 in seguito al crollo dell'Unione Sovietica, la Moldavia è un vero e proprio crogiolo di nazionalità che sembra perennemente sul punto di disfarsi. La mappa della Gagauzia è precaria e si estende per 4 enclavi di varie dimensioni all'interno della Moldavia. In totale occupa una superficie di 707 km quadrati all'incirca la metà di Rhode Island e ha una popolazione di 161.000 abitanti. Non potrà mai diventare una nazione gigantesca, ma il desiderio di libertà di un popolo non è proporzionale all'estensione del suo territorio. La forza che provoca la scissione degli stati possiede un'energia centripeta è una dinamica creativa e imprevedibile che dà vita a nuove richieste di indipendenza nel momento stesso in cui risponde a quelle già esistenti. Trattare con condiscendenza luoghi come la Gagauzia o giustificare la loro situazione con il caos che regna in alcune aree è un errore, perché la logica frammentaria all'opera lì è la stessa esistente nel resto del mondo. L'indipendenza nazionale non è un avvenimento irripetibile, un libro che una volta aperto può semplicemente essere richiuso. Per esempio, potrebbe essere di conforto pensare che con l'indipendenza della Scozia una lunga diatriba troverebbe finalmente il suo happy end. Ma il nazionalismo non smette mai di debordare, adattarsi, trasmutare altre identità geografiche in altrettanti progetti di nazioni. Se quindi la Scozia diventasse indipendente, a quel punto perché non lo Shetland? E se ce l'ha fatta la Moldavia, perché non potrebbe accadere anche alla Gagauzia? Il processo di costruzione di una nazione non si limita a esaudire i bisogni, ma li crea e li alimenta. L'antropologa turca Hulya Demirdirek è una delle rare studiose della situazione in Gagauzia, sebbene lei per prima sia un po' perplessa dall'invenzione da parte del popolo locale di un'identità nazionale che si identifica con una parola e un'idea e quasi nessuno aveva mai sentito nominare fino a una ventina di anni fa, anche perché fino alla dissoluzione dell'URSS un luogo simile non esisteva. Durante una conferenza sull'antropologia post-comunista, Demirdirek ammise che era difficile rispondere alla domanda su chi siano i Gagauzi. Una risposta convenzionale è che i Gagauzi siano cristiani ortodossi orientali che fanno risalire le loro origini alla Bulgaria e che parlano gagauzzo, una lingua simile al turco moderno. Sono un mix peculiare tra cristiani e turchi, e alcuni di loro sostengono di appartenere al popolo che ha fondato la Bulgaria e di essere discendenti dei bulgari del Volta che conquistarono il paese nel IX secolo. Tuttavia, uno degli aspetti più rilevanti del loro complesso patrimonio culturale è che i Gagauzi sono uno dei gruppi più russificati della Moldavia, tanto che molti di loro preferiscono parlare russo invece del gagauzzo. Purtroppo per loro si tratta di un legame infelice perché il nazionalismo moldavo si fonda proprio sull'antipatia nei confronti degli ex padroni sovietici. E così, via via che l'indipendenza moldava si avvicinava, i gagauzzi furono progressivamente rappresentati come elementi stranieri, un popolo a parte, la cui lealtà andava ancora alla madre Russia. E fu in quell'atmosfera ostile che nel 1988 nacque un movimento sociale chiamato Popolo Gagauzzo, che chiedeva l'indipendenza. Un rapporto del Parlamento Moldavo del 1990 generò ulteriore allarmismo tra i gagauzzi, definendoli non una minoranza nazionale ma semplicemente etnica. Parole interpretate trasversalmente come un insulto calcolato. Alcuni membri del Fronte Popolare Moldavo arrivarono persino a chiedere che i gagauzzi tornassero a casa, insieme ai russi. Il termine gagauzia fu inventato all'incirca in quel periodo. Il desiderio di reinventare un luogo come nazione non necessariamente è il risultato di aspirazioni represse a lungo, ma può emergere all'improvviso, specie tra popolazioni vulnerabili, con un'identità che in passato è stata fagocitata da ampie entità multinazionali come l'Unione Sovietica, e che nel nuovo contesto si sentono discriminate o abbandonate. Quella vaga percezione di indifferenza nei loro riguardi ha favorito la nascita di molti miti utili alla causa. Per esempio, che la Gagauzia ha vissuto a lungo repressa e che il suo popolo anela la libertà da tempo immemore. Alcuni hanno persino affermato di non essere affatto di origine straniera, ma di abitare quella zona del mondo da più tempo degli stessi moldavi. Quasi nulla di tutto ciò corrisponde alla realtà, e la Gagauzia è tutt'altro che antica. A parte una breve esperienza di 5 giorni come stato indipendente nel 1906, comunque limitata alla capitale, la cosiddetta Repubblica di Kormat, i Gagauzi non avevano mai sentito l'esigenza di avere una propria nazione. Quella mancanza di radici storiche sembra solo aver pungolato le loro aspirazioni politiche. Nel 1990 sugli edifici pubblici comparve la bandiera ufficiosa della Gagauzia, una spettacolare testa di lupo rossa su un cerchio bianco, seguita poi dalla dichiarazione di indipendenza, dalle elezioni presidenziali e dall'insediamento di un governo a Kormat. Nei 4 anni seguenti la Gagauzia rivendicò la propria indipendenza, mai riconosciuta però da nessun'altra nazione. Alla fine del 1994 la Moldavia si mostrò finalmente disposta a concedere l'autodeterminazione al popolo della Gagauzia. Ci fu così un referendum in cui 30 insediamenti votarono a favore dell'integrazione della nuova unità territoriale autonoma nazionale, dando vita all'attuale calderone di enclavi. Pur essendo concessioni che non hanno nessuna conseguenza sul breve, visto che all'atto pratico l'unica vera conquista è stata la promessa che i gagauzi potrebbero optare per l'indipendenza nel caso in cui ci fosse un cambio di status della Repubblica di Moldavia, hanno comunque la loro rilevanza, perché se non fosse per le sue minoranze nazionali, la Moldavia sceglierebbe probabilmente di fondersi con la Romania, con cui condivide sia storia che lingua. Il movimento di unificazione con i romeni è una delle forze più vigorose dell'intero panorama politico moldavo e se riuscisse a raggiungere il suo intento, trasformerebbe i gagauzi da piccola ma ascoltata voce in uno stato plurale a fenomeno di assoluta irrilevanza etnica all'interno di una nazione pan-romena. E così, sia i gagauzi che gli abitanti della Transnistria, una zona orientale del paese, la cui popolazione è ancora più fieramente indipendentista, si sono visti promettere una possibile via di uscita nel caso in cui quell'eventualità dovesse concretizzarsi. Tuttavia, gli ultimi 20 anni hanno fatto capire ai gagauzi che essere un'unità autonoma nazionale non serve poi a granché. La regione continua infatti a essere una delle più povere della Moldavia, che a sua volta viene spesso definita il paese più povero del continente europeo. Il clima favorevole al compromesso sta tramontando, mentre l'impulso alla separazione ha ricevuto nuova linfa dallo sviluppo di una rete di media indipendentisti capitanati da Gagauzia Radio Televizionu. Nel 2012 un nazionalista gagauzo lanciò una bomba Molotov contro il corteo di auto della cancelliera tedesca Angela Merkel e nello stesso anno Mihail Formuzal, il governatore locale, reagì rabbiosamente ai crescenti segnali in favore di una possibile unificazione tra Moldavia e Romania, minacciando l'indipendenza e aggiungendo che stavolta il paese avrebbe ottenuto il riconoscimento dalla comunità internazionale. La logica frammentaria del nazionalismo è spossante. Paesi di cui nessuno aveva mai sentito parlare si dividono in unità che non hanno quasi nessun valore. Questa logica della disintegrazione crea una geografia dell'ignoranza, in cui il fiorire di nuove identità e di nuove nazioni supera la nostra capacità di localizzarle o di pronunciarle. Le persone che non abitano nelle zone incriminate alzano le braccia esasperate. Luoghi come la Gagauzia sono consegnati alla crescente pila di protostati ignorati dal resto del mondo. Dietro a questa reazione si nasconde un timore comprensibile. Cosa accadrebbe se ogni nazione cominciasse a essere smontata e le mappe politiche si risolvessero in legioni di luoghi che non cessano di moltiplicarsi? Sebbene possa sembrare conveniente immaginare che i desideri nazionalisti siano ormai sorpassati, niente più che errori o tragedie del passato, si tratta solo di un rifiuto arrogante basato sugli stessi miti e preconcetti da cui attinge la storia immaginaria della Gagauzia. Soprattutto è una visione che manca di generosità, perché se parecchi gagauzi bramano un paese tutto loro, è perché continuano a essere un popolo marginale è privo di un luogo proprio. E il fatto che quel paese sia inventato non lo rende certo meno reale. E dopo questo approfondimento nel mondo moldavo, nelle tensioni con la Gagauzia, questa nazione inesistente o questa etnia che vuole farsi nazioni, cose che abbiamo visto accadere in tutta la storia d'Europa e che, come vediamo, non smettono di accadere, questo racconto era tratto dal libro di Alastair Bonnet, Fuori dalle mappe, pubblicato da Blechi Edizioni nella traduzione di Lorenzo Vetta. E noi siamo giunti alla fine di un'altra puntata di Giocare col Fuoco. Io vi ricordo le solite cose, che la trasmissione non è in diretta, quindi se mandate gli sms alla diretta io, ahimè, non li vedo. Piuttosto scrivetemi sui miei canali social, li trovate sulla pagina della trasmissione sul sito di Radio Popolare, mi trovate su Facebook, su Instagram, non mi trovate invece più su Twitter, perché diciamo che ne ho piene le scatole di Elon Musk e del modo in cui ha stravolto un social network che funzionava molto bene, a me tra l'altro permetteva di tenere molto bene i contatti con il mondo dell'editoria in cui lavoro e con molti amici, però diciamo che enough is enough, come dicono nel mondo anglosassone, e quindi insomma diamo già retta a troppi pazzi per dar retta anche a Elon Musk. E quindi nel mio piccolo non mi trovate lì più, non mi trovate più su Twitter, ma appunto mi trovate come al solito su Facebook, da Boomer quali sono, e su Instagram. Va bene, detto questo, adesso mentre ci ascoltiamo un pochino di Nick Cave e Warren Ellis, questo vi avrò trasmesso un sacco di volte, questa è la colonna sonora di un bellissimo documentario che si intitola La Pantera de Neige, La Pantera delle Nevi. E adesso chiudiamo questa puntata di Giocare col Fuoco, che come tutte le altre potete recuperare in podcast sulle principali piattaforme e sempre anche sul sito di Radio Popolare. Vi lascio alle mani, alla voce e alle parole di un grandissimo Ben Harper. Buona domenica.
Everybody says I love you, but not everybody lives. I love you. Without our past, how will we know it's us? Love is not enough. I could have hugged you more carefully, and I suppose you could have been there for me. But then again, they say it's meant to be, yeah. But love is not enough. Choosing not to remember is no way to forget. That's just a losing bet. It's so unjust when love is not enough. streets of shame, will they ever look the same? Will they remember?